Andiamo al messaggio principale di oggi, un messaggio importante sulla solitudine. E questo non è solo per i fratelli che sono senza nessuno, che si sentono abbandonati perché non c'è nessuno intorno a loro, ma anche per quelli che forse sono sposati, forse hanno una famiglia numerosa, ma sono circondati da non credenti e si sentono come in un deserto spirituale, si sentono soli spiritualmente. Questa solitudine è un impedimento o può essere una benedizione? Come la vede il Signore? E credo che molti di voi fratelli capite meglio di me cosa significa questa solitudine.
Grazie Gesù. Sì, la solitudine, cos'è? Può diventare una benedizione, è sempre un impedimento, è una cosa terribile. Io sono passato nella solitudine quando ero nel mondo, prima di vivere per il Signore, ho conosciuto la solitudine, ho conosciuto grandi amicizie, grandi gioie, però come tutti nel mondo ho conosciuto anche una grande solitudine,
Ma
che nel mondo può essere mezzo a milioni di persone e sei solo.
hai detto che anche dopo che hai cominciato a seguire Gesù come missionario, anche dopo hai avuto dei momenti di solitudine
Sì,
che ti hanno
momenti. Sì,
insegnato tante lezioni, non solo
anche
nel mondo.
dopo, non solo nel mondo, no? E in effetti sì. E la solitudine è diversa perché dopo avevo un modo per uscire dalla fossa. E diciamo le fosse sono di diversi tipi. A volte non stai facendo niente di male, ma sei solo. Perché per mesi e mesi e mesi andavo a evangelizzare da solo. Andavo in certe nazioni che c'erano dei cristiani, missionari di diverso tipo con cui collaborare, però dopo un po' la cosa non funzionava più. E allora, diciamo, la mia relazione personale con Gesù, o ce l'hai o non ce l'hai, se non ce l'hai puoi averla. E questa relazione col Signore mi tirava fuori dalla fossa. Hai capito? E ringraziamo il Signore. Quindi quando tutti ti hanno abbandonato, cosa fai quando tutti ti abbandonano? Cioè, la paura è una prigione. Ecco, la paura è una prigione e Gesù ci libera, perché il diavolo guida i popoli attraverso la paura. Gesù guida il suo popolo attraverso la fede. Abbi fede. Guarda, leggimi per cortesia Ebrei 2,15, perché dobbiamo capire che quando entriamo nell'onda delle paure siamo guidati dal diavolo. Faremo decisioni basate sulle paure. Se non avrò soldi, se mia moglie mi lascia, se mi ammalo, se non ho cibo per domani. E Gesù dice: abbi fede, guarda gli uccelli del cielo, guarda i fiori del campo, chi è che li veste? Gli uccelli, chi li nutre? Abbi fede, non vali tu più di quattro uccellini? E questa è la mia esperienza.
Ebrei 2:15. Liberare
Sì, come sulla paura.
tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.
Ecco, cioè, se voi vedete ogni problema che avete, si riconduce alla paura di qualcosa. Possiamo chiedere a chiunque abbia scelto di seguire Gesù di quante volte sono stati lasciati soli e abbandonati, abbandonati praticamente da tutti. Succede a tutti, succede anche agli atei. Per questo che in questi casi, quando vengono abbandonati dalla donna, dalla ragazza, dal marito, da questo, da quando non c'è lavoro, non c'è soldi, non... la cosa normale è di cadere in depressione, perché nel mondo senza Dio, quelli che hanno idolizzato le persone che vengono innalzate, oh, c'è l'uomo perfetto, la moglie grandiosa, che fidanzata, tutti la guardano, sono invidiosi, oh, come sono fortunato. Poi quando viene abbandonata da queste cose, non hanno più niente a cui aggrapparsi, non hanno il Signore. E possono solo andare, niente, depressione, dottore, medicine. Per questo che il mondo. Viviamo in un mondo depresso, ragazzi. Depresso. Nel cammino del cristiano attivo, invece, quando si rimane soli, quando sei solo, come è successo a me, allora ci possono essere diversi motivi. Possono essere cose che vengono dal nemico, cose che vengono per colpa nostra, o possono essere prove del Signore. Ci sono prove di Dio. A volte ci troviamo da soli. Dio ci mette alla prova in continuazione. Guarda, in Deuteronomio 13 vediamo per esempio uno dei modi che Dio ci mette alla prova. Va bene? Devi leggere verso 1, dall'1 al 3, per favore.
Deuteronomio 13, da 1 a 3. Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice: andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli. Tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra.
Allora, in questo caso, tu ti separi da questa gente, da queste... da questi cosiddetti profeti, insegnanti, pastori, guide.
Quindi anche se il segno si compie, come farà infatti il falso profeta, farà miracoli e sarà credibile, però la Bibbia dice non seguiteli.
Hai capito? Qui casca l'asino. Cioè un profeta che fa materializzare il segno. Per esempio io ero in India, la religione indù, ci sono guru che fanno i miracoli. Mm-hmm. Sicuramente fanno miracoli. Facevano anche i maghi d'Egitto. Va bene, e quindi qui questa è una cosa grande, un insegnamento grande. Qui tu mi dai una strega, paghi e ti fa qualcosa soprannaturali. Mm-hmm. Ora qui Dio dice: anche se il profeta fa dei grandi segni, miracoli, già fa miracoli, deve essere senz'altro di Dio, non necessariamente. Non seguiamo i miracoli, seguiamo Gesù, la parola, le scritture. Le scritture sono più importanti e più grandi di qualsiasi miracolo. Apocalisse 13, falso profeta ingannerà il mondo attraverso
miracoli.
I miracoli.
Però dirà anche: andiamo dietro a degli stranieri.
Ecco, cioè farà il miracolo, però dirà: ok, avete visto il miracolo, come sono grande, battetemi le mani, seguitemi, adesso un uomo di Dio. E adesso facciamo questo. Per esempio, accettiamo perversioni sessuali nelle chiese o altre cose. Facciamo cose politiche, aiutare i poveri.
Ah, sì,
oh,
sì,
che
sì.
Cose belle, tutti sì, siamo sì. D'accordo, tutti batteremo le mani. Però, un dettaglio, non si parla di predicare il Vangelo. E questo è contro le scritture. Il Vangelo viene prima.
Quindi come si applica a noi? Se la gente intorno a noi vuole fare cose buone, cose positive, brave, però non portano a Dio, ti portano a seguire altri dei, altri idoli, non seguirli?
Ma questo è un linguaggio di Vecchio Testamento. Oggi i falsi profeti non operano così. I falsi profeti non ti guidano ad altri dei, vengono come falsi cristi, come falsi cristiani. C'hanno croci enormi attaccate al collo. Parlano il linguaggio religioso, il linguaggio del momento. Va bene? E allora come fai a distinguerli? E devi conoscere la parola. Per questo che ci sono religioni cristiane mondiali che il loro primo scopo durante i secoli è stato di assicurarsi che il loro pecorame non conosce la parola. Era proibito leggere la Bibbia. Li mettevano sul rogo se leggevi la Bibbia, tranne che nella lingua di quelli che hanno crocifisso Gesù. Deve essere latino, la lingua di quelli che hanno ucciso Gesù, e secondo loro è una lingua, è diventata sacra. Va bene? E di tante religioni. Va bene? E allora, una volta che hanno addestrato il diavolo attraverso di questa gerarchia, ha programmato la Chiesa a non seguire la Bibbia, a questo punto Il leader religioso diventa Dio. E allora cosa succede qua? Dice: anche se fanno miracoli, tu non li segui. E come fai a sapere che non devi seguirli? Devi conoscere
la parola.
La parola. La parola scritta è più importante dei miracoli. Per questo ho sempre detto io che le guarigioni sono secondarie. non segui uno perché lui è un grande predicatore cristiano da palcoscenico, lui guarisce. Sì, certamente avrà più fede di me, è un dono che c'ha, che c'hanno alcuni di questi. Ma c'è una cosa più importante dei loro miracoli, ed è la parola. Quindi quando te sei davanti a un leader religioso, e ce ne sono tanti oggi, tu devi conoscere la parola, se no ti imbrogliano come un grandissimo fesso. E poi fanno anche guarigioni, e quindi devono essere di Dio. No! La nostra potenza deve essere che seguiamo la parola. Per questo è la prima cosa che facciamo i fratelli nuovi. Qui c'è il corso biblico. Dimentica le mie barzellette, il mio cattivo tono di voce. E concentrati sulle scritture. E qui c'è anche un piccolo libretto che devi scaricare gratis dal nostro sito. Sono tutte le scritture principali della Bibbia. E tu potrai aggiungerne altre, di migliori se vuoi. Vogliamo che i fratelli siano forti nella parola. Fratelli che dicono, oh, fratello Giuseppe, piacerebbe conoscere, che mi conosce, che non mi conosce, non cambia niente. Niente. Non devi essere in questa chiesa che fratello Giuseppe ha bei capelli alla moda. C'è i capelli tipo quello là di Hollywood, non è il caso. Va bene? Tutto quello che vi piace, fratello Giuseppe, è solo l'unzione. Se venite qua, avrete una sorpresa, troverete gente normalissimo come voi, forse peggio di voi.
Sì, è vero.
Va bene?
Sì, sì.
Che, oh, incontriamo il grande predicatore dei miei stivali. Dico, qui, ragazzi, se c'è solo una cosa che funziona nella nostra chiesa, è l'unzione.
E Gesù in noi, niente altro.
Venite qua, rimarrete delusi. Fratello Giuseppe vi deluderà.
Sì.
È un povero vecchietto. Va bene? È solo l'unzione, fratelli.
Ma è anche dolce.
Insomma,
è perché ha Gesù nel cuore. Senti, quando Gesù si vede è dolcissimo.
Ho capito che siamo in radio in diretta,
no,
tu devi dire queste cose.
No, te lo dico anche in privato. Guarda
che ti pago ultimamente.
No, te lo dico anche in
privato.
C'è
dei debiti in sospeso per questi complimenti.
Quando cammini in Gesù sei meraviglioso.
Grazie per il condizionale.
Ma è così, anche io è lo stesso.
Senti, andiamo avanti per cortesia.
Quando non cammini in Gesù te lo diciamo, no?
Ecco. Quindi io scarico responsabilità, fratelli che venite per incontrare fratello Giuseppe, siete avvertiti, non troverete niente che vi colpisca, va bene? Un poveraccio che senza Gesù si può attaccare un tram, okay. Va bene, qua. Allora, qui è una lezione importante, avete scritto Deuteronomio 13, 1 a 3? Quindi anche se uno vi fa grandi segni, non ve ne deve fregare niente, dovete guardare alla parola. Per questo che chiese mondiali, lo ripeto, sono talmente, chiese cristiane mondiali, sono talmente nel pantano, nella fossa, perché li hanno addestrati come dei fessacchiotti a non seguire la parola. Se un giorno il signor fratello Giuseppe esce di binario, voi seguite la parola, avete capito?
Amen, sì.
E io programmo di non uscire mai di binario per
amen,
grazia di amen. Dio.
Amen.
E più di così cosa devo dire? La parola è suprema, quella è Dio, quella è Gesù, quella è Cristo. È meglio che non mi conoscete di persona, nella carne. La carne, Gesù ha detto della carne, ha detto Gesù, non ce ne frega niente, traduzione libera. Va bene, Giovanni 6, 63. La carne non giova a nulla.
Mm-hmm.
Oh, neanche la carne di Gesù che è morto sulla croce, adesso sì, è tutto spirito. Allora, dove eravamo qua?
Parlavi del fatto che a volte la solitudine è per via del fatto che Dio ti sta liberando da quelle persone false, falsi insegnanti, amici falsi, fratelli falsi, quindi diventi solo, però è meglio così.
È meglio così. Quindi Dio sta mettendo alla prova. Quindi Dio magari sta usando certe crisi nella vostra vita, nonostante siete cristiani, per liberarvi da falsi profeti. Da insegnanti, falsi fratelli, chiese addormentate, dottrine fuori strada, che oggi non scasseggiano, abbondano. Liberarvi, avete una crisi con le persone intorno, vuole liberarvi di conoscenze che vi amano, sì che vi amano, ma nella carne. Cos'è l'amore nella carne? Io ti do se mi dai, io ti amo se mi ami.
Egoismo.
Capito? Io ti aiuto perché tu mi aiuterai. Ma non è lo spirito di Dio. Allora cosa succede? Quando questa gente se ne va, vi lascia soli, conoscenze che conoscete, e allora stanno mostrando i loro veri colori, cioè che quando trattandosi, quando si è stato operando nell'opera di Dio, è meglio avere 10.000 mezzi cuori fuori dalla Chiesa che non un mezzo cuore dentro.
Sì.
Va bene, guarda cosa è successo, Gesù ne aveva uno, un Giuda, guarda cosa ha combinato.
Mm-hmm.
Va bene, i mezzi cuori fuori, per conto loro, vadano a mormorare da un'altra parte. Noi vogliamo essere pochi, ma per grazia di Dio di qualità. I mezzi cuori sono come delle ancore, sai le ancore della nave?
Sì.
Ancore, che un'ancora che si rifiuta di riavvolgersi, tu tiri sull'ancora e non vuole venire su, sei incastrata nel fondo. E la nave deve partire, non può perché l'ancora non vuole salire. Rifiutano di lasciare le comode panche calde di un porto, del porto. Il porto sedentario, cioè una chiesa dalla domenica mattina. L'ancora dice no, qui si sta bene. Come riavvolgere l'ancora per salpare? Ma no, che fatica! Devo remare, devo sistemare le vele. No, 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 stiamo al porto. E come si chiama il porto? La chiesa della domenica. Allora, Proverbi 25, mi devi dare 25, 19.
Sì.
E poi Luca 14 e Giacomo 1 devi andare.
Ok.
Allora, Proverbi 25, 19.
Proverbi 25, 19. La fiducia in un perfido, nel giorno della difficoltà, è un dente rotto, un piede slogato.
Ecco, capito? Quindi metti la fiducia in un perfido. Perfido può essere un fratello, eh? Vabbè, Giuda era un perfido. Ananias e Safira erano perfidi, Atti capitolo 5.
Sì.
Cioè i perfidi mica sono solamente tagliati, sono anche nelle chiese. Cioè arriverà il giorno della difficoltà e ecco che il dente è rotto e il piede è slogato.
Mm-hmm.
Capito? E allora sei fregato. Allora il Signore permette delle crisi. Crisi. Prima, non è che Dio ha aspettato che Giuda arrivasse in cielo per dire abbiamo invitato in cielo l'uomo sbagliato. Ecco questo qui è diventato il diavolo numero due. E allora il Signore l'ha provato qui e adesso. Certo, Dio conosce il futuro, è profetizzato, perciò non cambia che la scelta è stata di Giuda. Luca 14, 27, Giacomo 1, 8.
Luca 14, 27.
E chi non porta la sua croce.
E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
D'accordo, qui non è la scelta, se oggi sono chiese. E dipende come Dio mi guida, ma Dio non ti guiderà diverso dallo scritto. E Dio non mi ha detto niente. Ma come ti ha detto niente? C'è tutta la Bibbia che parla e dice cosa devi fare. E non mi sento chiamato. È perché sei sordo, non è che non sei chiamato. Che vuoi, deliberatamente vuoi fare il sordo. Non è che non sei chiamato, non sei degno di prendere la croce. Va bene? E Giacomo?
Giacomo 1, verso 8. Perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie.
Instabile, per favore.
Instabile in tutte le sue vie.
Bravissima. Tu in italiano migliora sempre.
Sorry.
Ottimo, guarda. Dante Alighieri ti darebbe un diploma, sai?
Non è ottimo, è difficile.
No, no, ma hai fatto passi da gigantessa.
No, not yet.
Allora, quindi parliamo in mezzi cuori, eccetera. Guarda, le crisi sono una benedizione che mostrano chi sono i mezzi cuori, che al momento della tribolazione, marchio della bestia o quello che sarà, ti denunciano all'anticristo. Eccolo lì, dicevano nel tempo dello stalinismo in Russia. I miei genitori leggono la Bibbia, le arrestavano. Vabbè che in Norvegia lo fanno già adesso. In Norvegia portano i miei bambini a scuola, li interrogano. A casa cosa fanno? Leggono la Bibbia? Sì, leggono la Bibbia. Vanno a casa e gli portano i miei bambini in Norvegia. E li danno in adozione magari a qualche pervertito sessuale. Oggi in Norvegia, questo. Va bene, oggi. Abbiamo messo sulla radio questo articolo per caso?
Recentemente no, nel passato l'abbiamo messo, sì.
E ne è uscito un altro.
Ah sì?
Sì, sì. La Norvegia è grande, il perfetto luogo, uguale, Danimarca, Finlandia, Germania, posti, paradiso sulla terra. E guarda, sì, sono perfetti, ma perfetti anche nel male.
Allora parlavi dei mezzi cuori. Possiamo considerare quindi la solitudine a volte può essere una liberazione dai mezzi cuori?
Sì, sì, se volete fare progressi nel regno di Dio, come dice Apple, dovete liberarvi dai mezzi cuori. No, loro vi, è come tu stai scalando una montagna, no? Mm-hmm. Ecco, tu devi andare a fare una difficile scalata in una vetta di montagna. E allora il più grande errore che puoi fare è di mettere nella cordata una persona che nel mezzo dell'impresa decide di andarsene. A militare li si chiamano disertori. Cioè nel mezzo della scalata dice io me ne voglio tornare, grazie, adesso cosa facciamo? Siamo qui a metà della scalata, del monte. Come scusa, mezza giornata che scaliamo, forse una giornata quello che è, e siamo qui appesi come citrulli a una corda, e tu vuoi tornare? E come facciamo a portarti indietro? Già ti stiamo trascinando che tu sei tutto mormorazioni. Io voglio tornare, non sono d'accordo con la dottrina. E allora il Signore manda le crisi, così che queste storie le scopriamo subito. È meglio due, meglio di uno. Però è meglio soli che male accompagnati. E il Signore permette delle crisi che possiamo liberarci dei mezzi cuori. I mezzi cuori sono sì, un dente rotto, un piede slogato.
Sì, sì, sì.
Il mezzo cuore è terribile. Per questo che l'Anticristo distruggerà la Chiesa mondiale, Apocalisse 13, 7, Apocalisse 12, 17, Matteo 24, dal 15 fino al 22, Daniele 11, dal 31 al 35. Per questo che la Chiesa mondiale sarà distrutta. Sono mezzi cuori, come gli Israele nel deserto che mormorava. Era meglio in Egitto. Tu vai in una chiesa qualsiasi, diciamo 9 su 10. Ci andiamo domani tutti a evangelizzare. No, Dio non ce l'ha mostrato. Ma è scritto. No, io ho provato. Ma guarda, ti cacciano fuori con tutta la tua Bibbia. Ma di che dottrina sei? Vieni qua a comandare. Non comandiamo niente. Qui chiudiamo la baracca, qui andiamo fuori strada come Gesù. No, ci vuole diploma teologico. Per cosa? Va bene, Angelina?
Ho letto su questo una storia che mi ha tanto impressionato.
Sì, mi hai detto, sì.
È dal libro di Amy Carmichael.
Amy Carmichael,
The Gold Cord.
Grande missionaria in India che adesso è andata con Gesù.
Sì, lei ha aperto una missione in India in 1900 per salvare le bambine dai tempi pagani.
Sì, dei templi pagani dove le addestrano le bambine a diventare prostitute del tempio.
Sì, e aveva centinaia di bambini che ha salvato e li cresceva nella fede cristiana, ma servivano missionari per aiutare con il lavoro, che era tanto. I missionari erano pochi e lei scriveva sempre alle chiese in Inghilterra, che lei era inglese, per incoraggiare i giovani, i fratelli, sorelle di abbandonare tutto, dedicarsi all'evangelizzazione, andare in India, aiutare nella missione, e sempre esortava i cristiani a fare di più per Gesù, incluso di aiutare lei, andare lì a lavorare.
A dargli una mano.
E Amy racconta come nella sua missione c'erano pochi missionari, una brava ragazza missionaria è stata coinvolta in un sacco di problemi e anche se è stata dopo assolta da ogni torto, si è scoraggiata ed è diventata inutile per il regno di Dio. Quindi hanno perso una missionaria. Un'altra ragazza inglese, molto altruista, si è innamorata sulla nave che l'ha portata in India.
Si è innamorata di uno.
Ed è andata via a sposarsi con quel missionario.
Cioè, ha preso la prima nave che è di ritorno.
Cazzo. E quindi
era innamorata di Gesù, non ce l'aveva già uno sposo. Il sposo terreno arriverà quando arriverà, ma deve adattarsi alla missione, no?
E hanno perso un'altra missionaria.
Seconda.
E dice Amy, quando siamo in pochi, ogni persona conta tanto. Poi un'altra sorella che aspettavano.
A chi lo dici, fratelli? A chi lo dici? Ne sappiamo qualcosa. Magari averne due o tre angele, due o tre Dora qui.
No, pregare per meglio di Angela.
Che possono rispondere a centinaia di email, grazie a Gesù. Ma continuate a scrivere tranquillo, noi abbiamo grande gioia a rispondere.
Poi dice Amy che un'altra sorella che aspettavano arrivare dall'Inghilterra, con grande speranze, che arriva aiuto, È venuta, però si è ritirata quando si è resa conto che la nostra vita era poco romantica. Era perché, lavoro, lavoro e lavoro.
Perché venivano così, così pensare di andare, non so, sul Monte degli Olivi a predicare il Vangelo, sì. No? Caro mio, c'è da...
Com'è bello.
No, caro, vieni qua a vedere com'è qua.
E lavoro, c'è da
tirarci su anche le maniche, eccetera.
Quindi nella missione serviva disperatamente aiuto. E Amy dice che si sono trovati a pregare in questo modo. Signore, se altri missionari dovessero arrivare, manda loro ogni sorta di prova e tentazione mentre sono ancora a casa loro. Se c'è qualcosa che potesse scoraggiarli o scuotere la loro fede, manda loro queste prove adesso, prima che vengano qui. Fai qualsiasi cosa necessaria, solo non permettere che arrivino qui persone che non ce la faranno. In battaglia ci servono soldati che non hanno paura di niente.
Amen.
Così hanno pregato quando serviva disperatamente aiuto e mi ha impressionato tanto perché una preghiera così non ho fatto mai, ma mi rendo conto che è il modo giusto di pregare per operai.
Amen, amen, Signore, grazie, grazie. Ecco. Quindi le crisi sono buone perché o rendono disperati noi e ci, diciamo, ci rinforzano lo spirito. Gesù si è rinforzato. Dove era la palestra d'allenamento di Gesù? Dove era il gym di Gesù per allenarsi al Calvario? Dove è stato? Dov'è che Gesù è allenato, che gli è cresciuta la forza per diventare un forte nel Calvario? È stato nel Getsemani. Mm. La più grande crisi è il Getsemani. Appunto che Gesù ha detto, no, questa coppa se puoi toglierla. Mm-hmm. Vai tu appeso ai chiodi per 6 ore, vai tu. Con tutti che ti sputano, ti maledicono, ti frustano, mentre la corona di spine, lo schiaffeggiavano. Stamattina stavo ascoltando il Vangelo in audio. E dicevano, lo schiaffeggiavano e dicevano, profeta, indovina chi ti ha schiaffeggiato. Vai tu a fare queste cose qui, sapendo che non, se capita a noi ce lo meritiamo, perché ci meritiamo la morte, ma Gesù non si meritava niente di male. Bene. Guarda, in questa breve vita il Signore deve necessariamente metterci alla prova, perché durante il giudizio dei santi, che sarà il tribunale di Cristo, vedi secondo Corinzi 5:10. In quel tribunale ci saranno quelli degni e quelli che non sono degni. Dio dovrà decidere in quel tribunale di chi potrà fidarsi di noi e di chi non potrà fidarsi. Va bene? Per affidargli una parte del suo regno eterno da governare. Va bene, allora come farà Dio davanti al tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, a sapere a chi affidare ricchezze vere e chi no? Cioè tu a chi affideresti la tua anima, Angela, in cielo? Ti piacerebbe che fosse sotto, diciamo, il controllo, la supervisione di Giuda, per esempio?
No.
Allora Dio ha dovuto permettere la crisi di Giuda, perché così il giorno del tribunale di Cristo Dio non affiderebbe a Giuda di essere responsabile della tua anima, mm-hmm, o di Dora.
Sì.
Dora è un'altra stanza che sta traducendo in inglese. Dio ti benedica, Dora. Ottimo lavoro. Quindi è il solo modo in cui possiamo mostrare di essere degni di ricevere il potere di Dio in cielo e di essere provati adesso e qui in questa vita. Provati come sono stati, Dio mise alla prova, i più grandi uomini furono messi alla prova. Abramo, Davide, gli apostoli.
Sì, sì,
i 12 discepoli che poi sono diventati 11. Uno ha fallito il test. Gesù stesso non ha potuto evitare la prova. Va bene. Atti 8, guardi. Atti 8, 32, parla di Gesù. Il libro degli Atti,
sì.
32-33, egli è stato condotto al macello.
Egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra.
Quindi anche Gesù non ha potuto esimersi dalle sue prove. Chi siamo noi che pensiamo che tutte le prove che devono superare se adesso sono a panca a ascoltare prediche?
Quella non è una prova.
Chiese morte. Vabbè, io non riesco a vedere, non riesco ad ascoltare prediche internet di predicatori in pochi minuti e poi mi sento strano. E il predicatore è in gambissima, si dimentica un dettaglio. E lì si gli battono le mani, ridono, scherzano, gli piacciono le battute. Gente eccezionale con talenti mille volte meglio di me. Si dimentica un dettaglio, Marco 16:15, di mandarli fuori a predicare il Vangelo. Che ci fate lì seduti? Guarda, Gesù, portandoci il suo esempio di discepolato, portandoci l'esempio suo di obbedienza alla parola, suo esempio di cuore pieno per Dio e l'esempio della potenza del battesimo dello Spirito Santo, che non è quello dell'acqua, Gesù ha cambiato il popolo, ha cambiato l'esercito di Dio per sempre.
Amen.
Va bene? È così che da vecchio siamo diventati al Nuovo Testamento. Adesso sappiamo, ora sappiamo, non possiamo far finta che non sappiamo. Adesso sta a noi di seguire il suo esempio. Andiamo a Apocalisse 2, guarda. Perché in Apocalisse 2 cosa vediamo? Vediamo che la vera Chiesa non potrà la vera Chiesa, la falsa Chiesa esente alle prove, quella di Dio, c'ha le prove del diavolo e sono molto peggio. La vera Chiesa deve sottostare alle prove di Dio per vedere se sono pietre preziose o sassacci. Pietra preziosa o immondizia, buon seme o zizzania. Capisci? Dio mette, ha sempre messo alla prova ogni vera chiesa, Apocalisse 2:10 e 1 Pietro 1:7.
Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Alleluia, alleluia, alleluia. Quindi chi è che li mette alla prova?
È Dio.
Il diavolo.
Ah, il diavolo si sta cacciando in prigione.
Quindi anche il diavolo entra. Dio ha messo alla prova Giobbe, a chi ha mandato?
Al diavolo.
Il diavolo. Leggi Giobbe capitolo 1. Sì. Come ha provato Dio a Giobbe? Ha mandato il diavolo. È l'unico modo, perché Dio non può tentare, Dio non può fare il male. E allora se deve, cioè a volte nel laboratorio lo scienziato deve vedere se questo microbe come reagisce, allora lo mischia per esempio, che so, all'ammoniaca, alla tintura di iodio, non lo so, per fare esempi, e vedere se guarisce, se muore, quello che è. Ora, l'unico modo che Dio per vedere come reagiamo nel Getsemani è di mandare il diavolo con la crocifissione contro Gesù. Deve mandare il diavolo a tentare Pietro, a vedere se lo rinnega. Lo ha rinnegato. Va bene? E allora il punto qui che sto facendo è: la Chiesa deve venire provata. La Chiesa non può presentarsi davanti al tribunale di Cristo e Dio non, senza che ha dimostrato se Isacco l'ha messo sull'altare o no. Gesù ha superato il Calvario o no. Lui è Dio naturalmente, non è che sarà giudicato. Ma anche lui ha dovuto passare la prova. Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte o no?
Sì.
Utile questa prova di Pietro, che mostra che tutte le sue baldanzose, che lui si riprometteva, tutti ti abbandonano, ma io no. Si presentava come uno che lui, cos'è che sia morire per Gesù? Gesù aveva prove, battaglie, difficoltà in Getsemani, non Pietro. Pietro no. Cioè, tutti ti abbandonano, non io. Uh-huh. E allora alla prova. Alla prova Dio sapeva già che non la passava, perché non aveva lo Spirito Santo, non aveva quello che si vuole. Sono scappati tutti tranne lui. Lui era superiore e ha fatto patapunfete. Non è che gli altri erano superiori, solo che lui ha fatto lo sbruffone.
Uh-huh.
Attenzione, fratelli.
Sì, ma anche il mondo funziona così con le prove. È impossibile conoscere qualcuno se non fai una prova. Per esempio, se vuoi sposarti, fai la prova del fidanzamento. Se vuoi un lavoro, ti mettono alla prova all'inizio. Alla scuola ci sono gli esami, che sono una prova. A chi piacciono gli esami? A nessuno. Però devi affrontare quella emozione, quella paura, andare agli esami, passare l'esame. Quindi tutto funziona per prove, per vedere chi sei. E anche nel regno di Dio è lo stesso.
Abbiamo dato una macchina a riparare, va bene, che praticamente questa macchina, macchina che usava, un anno ci hanno messo a ripararla, un anno. E poi l'abbiamo venduta per disperazione.
Era ancora rotta.
L'abbiamo venduta rotta. L'hanno comprato rotta.
Sì.
se proprio insistete qua. È rotta l'impresa. Si vede che la useranno per pezzi di... La venderanno pezzo per pezzo, suppongo. E questo meccanico, una persona dolcissima, l'ha provata 10 volte. E ogni volta non andava. Non andava. Non c'è niente al mondo che non... Cos'è il fidanzamento prima del matrimonio?
È una prova.
Una prova. Cos'è la scuola ufficiale militare? Ti provano per un numero 3 anni e poi se superi 3 anni di allora sei ufficiale. Tutto viene provato. Trovi un lavoro a fare l'imbianchino, lo sciacquapiatti, quello che ti mettono alla prova. Devi portare un curriculum. Dove devi scrivere, io credo che sono in gamba, io credo che sono molto in gamba, io credo in me stesso, io, insomma, provatemi e vedete che io sono il migliore del mondo. Cioè, ok, vabbè, proviamolo questo qua. Se la metà di quello che dice è vero, andiamo bene.
Sì.
Va bene?
Sì.
Allora, 1 Pietro 1,7, Filippesi 1,29.
1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Va bene, quindi la vostra fede verrà messa alla prova, la Chiesa viene messa alla prova. Non credete ai falsi profeti che la prova è solo sedersi a saldare una panca e il Vangelo per prosperità fa soldi. Non ci credete, vi imbrogliano perché sono imbroglioni. Filippesi 1,29, Atti 14,22.
Filippesi 1,29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Vedi se puoi ripetere il riferimento alla fine della scrittura, perché ci sono dei fratelli che scrivono, sai.
Sì.
I fratelli mica solo sanno leggere, sanno anche scrivere.
Questo è stato Filippesi 1,29.
Bene, andiamo a Atti 14,22 e Matteo 24,20, 21.
Atti 14,22. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14,22.
Di queste scritture posso darvi tantissime, centinaia.
Ci sono
ragazzi,
tante.
La storia del rapimento, prima tribolazione, sono solo, vi stanno facendo fessi. Va bene, vi stanno facendo fessi. Perché sono imbroglioni. Poi se volete seguirle, andate pure. Io sono famoso in queste chiese. Fratello Giuseppe dicono, ignoratelo. Siccome non c'hanno scritture per controbate, dico, è meglio ignorarlo. E perché non mi rispondono, scusa?
Sì.
Io gli ho dato centinaia di scritture sul rapimento dopo. Non c'erano neanche uno straccio di mezza scrittura, niente. Per dimostrare chi viene prima, e dice allora ignorarlo perché? Perché non hanno scritture. Perché? Perché sono imbroglioni. Alcuni imbroglioni che lo sanno, altri
non sanno.
Sì, non lo sanno. Matteo 24, 20-21, Giovanni 16, 33.
Matteo 24, 20 e 21. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 20 a 21.
Grazie. A chi sta parlando? Ah, sta parlando agli ebrei di prima, agli ebrei di dopo, alla mia zia, alla mia nonna. Mica a me sta parlando, ci mancherebbe altro. Io sono chiamato al cappuccino, alla brioche. Sono il cristiano della brioche. Sta parlando a te, proprio a te, a me sta parlando. Ma ti pare che sta parlando agli ebrei, come dicono i falsi profeti, che sono 2000 anni che il Nuovo Testamento non lo leggono? Ma si salveranno durante la tribolazione? Ah sì? E a chi sta parlando qui per 2000 anni? A che gli servirà questo messaggio che non ci credono? Sta parlando a noi, sta parlando ai 12 discepoli. Mm-hmm. Chi sono i 12 discepoli adesso? Io e te. Imbroglioni col diploma. Giovanni?
Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16, 33.
Come Giovanni?
Giovanni 16, 33.
Sei diventata bravissima.
Ma devi lasciarmi dirlo.
I fratelli ti manderanno...
You interrupt me every time.
Una, io ti interrompo ogni volta.
Yes.
E tu devi correggermi. I fratelli ti manderanno una benedizione doppia. Allora, guarda, dice nel mondo avrete tribolazione. Dove dice? Dovrebbe scrivere nel mondo cioè, ci sarà tribolazione, ma tranquillo. Tranquillo, ci sono io, vi salvo prima. Non è su una parte.
No, lo ripete tante volte. Cretinate. Avrete tribolazione. Lo ripete.
Guarda, io mi preparo alla tribolazione. E aiuto i miei fratelli a prepararsi e attraversare la tribolazione e vincere quel dannante marchio. 666.
Amen.
Poi, se mi sbaglio, a volte mi sbaglio. Se mi sbaglio, io non ho perso niente. Tranne che nel frattempo mi sono rinforzato a combattere nello spirito. E se anche vengono le malattie nel mondo e tutte le pandemonierie dell'inferno, le pandemie e pandemoni, io e i miei fratelli siamo meglio preparati di altri che non si sono preparati. Ma se si sbagliano loro, quelli che io chiamo profeti di se stessi, guida del nulla, loro e le povere sventurate pecore che in loro hanno creduto, loro saranno vinti dalla bestia, come è scritto in Apocalisse 13, 7. Leggete tutto il capitolo quando avete tempo, i fratelli nuovi, i fratelli vecchiotti, queste le cose le conoscono.
Apocalisse 13, 7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, 7.
Quindi qui dice che la bestia, questo è l'anticristo, se qualcuno non lo sa, non lo sa. Questa farà guerra ai santi e li vince. Dice, no, sta parlando degli ebrei. Ma chi te l'ha detto che sta parlando degli ebrei? Sta parlando anche degli ebrei, sta parlando del popolo di Dio, no? Ma noi saremo in cielo a bere la Coca-Cola. Ma dove è scritto? Ma dove lo dice questa storia che saremo in cielo a bere, cosa bevono là? Limonate, acqua, zucchera, che ne so cosa bevono là. Senz'altro cose buone. Se non è in cielo, oh, come siamo felici qua in cielo. Aspetta che guardiamo un po' sulla terra. L'anticristo sta ammazzando tutti lì. E noi però, noi, oh, come siamo furbi. Che Dio furbo che abbiamo, eh? Dio furbone ci ha sottratto. E gli altri, noi ci ama molto, e allora li ama un po' di meno. Ma questa è dottrina la più baldrocca che ho mai sentita, questa qua. Non c'è né capo né coda. Quando nella Bibbia Dio ha sottratto, fatto scappare il suo popolo dalla tribolazione? Mai, mai. 400 anni in Egitto, 70 anni in Babilonia, schiavizzate dalla Siria, mai hanno evitato la tribolazione. Non è che il diavolo sveglia la mattina e dice, ma stamattina mi annoio, cosa dite voi demoni? Sì, anche noi siamo un po' annoiati, guarda, perché non facciamo una tribolazione? Sì, perché no? Andiamo a torturare i cristiani. Ma non lo può fare! Ha bisogno del permesso di Dio. Frate Giuseppe dimostra. E guarda, Giobbe, capitolo 1, dice, uè, il diavolo va da Dio e dice, questo, quell'altro. E Dio gli dice, guarda, Giobbe, in gamba. Sì, però se tu gli dà malattie, se tu qua, se tu là, mettilo alla prova. Capito? Cioè, cosa significa questo? Che il diavolo non poteva andare da Giobbe a ammazzargli i figli, come ha fatto, perché tanto i figli erano fuori binario, erano pronti per il giudizio, gliel'ha permesso. Non poteva fare questo il diavolo, senza la carta bollata, notarizzata, col timbro di Dio. Allora, quanto posso fare? Dice, posso ammazzare i figli? Sì, tanto loro sono pronti al giudizio. Giobbe, no, ma qualche malattia, ok? Ma io ho guardato le date, il libro di Giobbe è durato circa un anno, anche qualche mese è durata. Ho visto che la data è, perlomeno gli storici fanno così, poi io non lo so, non c'ero. Va bene, quindi il diavolo non può fare niente senza il permesso di Dio. Non può mandare la tribolazione, il marchio della bestia, non lo può fare. E perché glielo permette? Lo permette perché, come profetizzato, in Ezechiele 38 e 39 dice: questo avviene per punire Israele. Gog Magog, invasione di Israele. Va bene? Oh, e Israele oggi c'è anche cristiana. Per punire le due Israele. Perché? Perché sono su due binari diversi e tutte e due fuori binario. Treni deragliati. E allora Dio permette questo. Apocalisse 13, 7. Guerre ai santi e di vincerli. E avere autorità sopra ogni tribù, ogni popolo, ogni lingua, ogni nazione. Globalismo. Profetizzato 2000 anni fa. Adesso lo vediamo e si sta arrivando, si sta concretando. Però la Chiesa sposa, chi è la Chiesa sposa? Tutti i credenti mondiali che si saranno preparati, questa è la Chiesa sposa. Come dice la Bibbia, come aquile voleranno ai loro nidi, grazie Signore. Luoghi di protezione che Dio ha preparato per tempo in luoghi deserti dove l'anticristo e i suoi non saranno. Andiamo a Salmo 55 per cortesia.
Sì.
E quando Dio ci darà le sue ali all'occorrenza, saremo come aquile di Dio. Gloria al Signore. Salmo 55, 4 a 8. Poi andiamo a Apocalisse 12.
Salmo 55, 4 a 8.
Sì.
Dentro di me palpita violentemente il mio cuore e una paura mortale mi è piombata addosso. Paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico. E io dico:
oh, se avessi ali come di colomba!
Oh, avessi ali come di colomba per volar via e trovare riposo!
Ecco, fuggirei lontano!
Andrei ad abitare
nel deserto. Ehi, dove dice? Nel deserto. Ti ricorda Apocalisse 12, sì. 14, che adesso lo leggiamo?
Sì.
Dove va abitare il popolo di Dio? Nel deserto.
Nel deserto.
Verso 8.
Ma affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta.
Mi affretterei a ripararmi dal vento. Andrei dove? Andrei nel deserto. Ecco qua, Apocalisse 12, 14. Alla donna?
Alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Alleluia, alleluia. Poi andremo a Deuteronomio 32, per cortesia. Quindi vedi che tutto clicca qui. Stiamo parlando scritturalmente. Il popolo di Dio, Salmo 55, oh, se potrei fuggirmene lontano, me ne andrei ad abitare nel deserto. Ok? Ed ecco qui, questo era i tempi di Davide, Salmi.
Mm-hmm.
Era il 1000 avanti Cristo. Quindi dopo 3000 anni, va bene, dopo 1000 anni scrive l'Apocalisse, e dopo 3000 anni siamo qui oggi pronti a spiccare il volo nel deserto. Alleluia. Deuteronomio 32, 10 a 12. E poi andiamo a Isaia 40.
Deuteronomio 32, 10.
Sì.
Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione.
Capito? Il mondo di oggi, ragazzi. Urli e desolazione, proteste nelle strade.
Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi.
Gesù ci custodisce come la pupilla dei suoi occhi. Ma ti rendi conto che Dio abbiamo? Ma ci rendiamo conto che razza di Dio che abbiamo? Ci custodisce come la pupilla dei suoi occhi. Che succede quando un moschino, un moscaccio ti dà fastidio agli occhi? Gli dà una sberla e possibilmente con la mazza mosche lo fa diventare uno splash. Quindi attenzione che noi siamo la pupilla degli occhi di Dio, ci chiama, è incredibile quanto amore. Quindi quando ci danno, ci perseguitano, quando ci così, e sai cosa farà il Signore? Sai come si chiama la mazza mosca di Dio?
Come?
Si chiama il lago di fuoco.
Ah.
Avanti.
Verso 11. Come un'aquila che desta la sua nidiata.
Sveglia la sua nidiata.
Svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne.
Capisci? Questo è Dio, quest'aquila è Dio che sveglia la nidiata, quindi nidiate nelle chiese a dormire sulle panche, svegliatevi per cortesia e salite sulle ali dell'aquila di Dio, verso 12.
Il Signore solo lo ha condotto e nessun Dio straniero era con lui.
Alleluia, occhi su Gesù, Isaia 40, 31, Ebrei 2.
Isaia 40, 31. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano forze nuove, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano.
Isaia 40, 31.
Isaia 40, 31.
Sì. Alleluia, alleluia.
Amen. Grazie,
allora,
Signore.
Cos'è che dice in Ebrei 2, 15? Dice che Gesù è venuto per un motivo, per liberare?
Aspetta.
Ebrei 2, 15, per liberare?
Ebrei 2, 15. Per liberare, liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.
Alleluia?
Sì.
Allora, dicevamo all'inizio di questo messaggio, il diavolo guida il mondo attraverso le paure.
Mm-hmm.
La paura o l'orgoglio, la superbia, l'ingordigia. Hitler ha cominciato la guerra per ingordigia. Voleva questo, e allora Chamberlain, il ministro inglese, ha detto, ok, questo te lo diamo. Cosa vuole? L'Austria? Prendi l'Austria. E vorrei spostare il mio esercito a sud della Germania, e Chamberlain e i francesi, d'accordo, questo te lo diamo anche, siamo stati troppo duri nella pace, della pace che abbiamo fatto dopo la Prima Guerra Mondiale. E Hitler dice, vorrei anche un pezzo della Cecoslovacchia, gli occidentali, in effetti è vero, ci sono dei tedeschi lì, i sudeti lì, d'accordo, te lo diamo. E poi Hitler dice, dopo un po' dice, vorrei anche tutta la Cecoslovacchia, se no bombardo le città della Cecoslovacchia. Lui gliel'ha detto al primo ministro cecoslovacco, gli ha detto, se non mi dai tutta la Cecoslovacchia, io bombardo le città. E per storia, al ministro di Slovacchia gli viene un attacco cardiaco e casca per terra, e domani lui accetta, rinuncia a Cecoslovacchia, così. E il mondo non faceva niente, il mondo guardava. E a questo punto, solamente qui, sono cominciati a diventare nervosi. Poi quando hanno visto che i binocoli tedeschi si spostavano verso là, questa cosa, la Polonia, e loro hanno detto, alt, quella non puoi prenderla. Ha detto, se prendi la Polonia ti dichiariamo guerra. Hitler non ci crede perché questi guerra sono solo fulminante arrosto, invade la Polonia e scopre la Seconda Guerra Mondiale. E questa è la cronologia per chi non la conosce. Va bene? E allora, le male nel mondo avvengono o per ingordigia, Hitler, o per altri motivi. Però com'è che il diavolo controlla i popoli? Attraverso la paura, attraverso il terrore. Va bene. Perché i giornali non parlano molto delle religioni? Ci sono delle religioni violenti oggi che vanno in giro a tagliare la testa come fette di mortadella. I giornali tranquilli, perché paura. È che arrivano in redazione col mitra, e lo hanno già fatto, e ti spiegano che per loro non è politicamente corretto quello che tu scrivi. Te lo spiegano a colpi di pallottole. E i giornalisti hanno drizzato le antenne e si sono calmati tutti. Tutti si sono dati una calmierata. E questo è quello che succede. Grazie, Signore. Però Gesù viene, come dice Ebrei 2,15, a liberare tutti, l'ha letto, no?
Sì.
Che dal timore della morte erano tenuti schiavi nella loro vita. Va bene? Quindi, dolci fratelli, io direi, rincuoriamoci con queste parole. Quando il diavolo cerca di abbatterci, scoraggiarci, e usa persone allo scopo, e usa i nostri peccati allo scopo di scoraggiarci, di abbatterci, fratelli, chi mi sta ascoltando, non cadete nella trappola, perché di trappola si tratta, una trappola che si chiama paura, scoraggiamento, depressione, cosa sono? Sono trappole dove l'aguzzino di questo mondo tiene prigionieri tutti i popoli del mondo. Va bene? Quindi è una. Ci sono prigioni fatte di ferro, gabbie, ci sono prigioni fatte delle mura, eccetera. Però il diavolo c'ha altri tipi di prigione. Il diavolo costruisce le sue prigioni nelle menti delle persone. E sono prigioni, puoi chiamarle assuefazioni se vuoi. Pornografia è una prigione, ci sono caduto anch'io, ne parlavo ieri. Amore per il denaro è una prigione, ti svegli la mattina col calcolatore in mano, quanti soldi ho, soldi, soldi, soldi. La Bibbia si chiama Baal, adorazione, era un idolo di terracotta, una faccia orribile, e lo adorava. Però chi adorava quell'idolo, le cose gli andavano meglio negli affari. Sul serio? Sul serio, sul serio. Tu vedi le chiese che adorano il Vangelo di prosperità, ad alcuni di loro, tutti, ad alcuni di loro i soldi arrivano, stanno adorando Baal. Baal li benedice. Va bene? E allora il diavolo costruisce questo tipo di prigioni. Prigioni fatte di ingordigia, perversioni sessuali, pornografia, peccato di qualunque tipo. Prigioni nella tua mente. Va bene? Il diavolo sta costruendo per accelerare il processo, che attualmente il processo è abbastanza veloce. C'è una scuola senza Dio, scuole che insegnano politica, scuole che insegnano tutto tranne che scuola, capito? Che sfornano i robot più economici che esistono. Come si chiamano?
Gli umani.
Esseri umani. Quello è il robot più economico, è l'essere umano.
Sì.
Cioè, la robotica mondiale sta avanzando, però non si stanno concentrando molto. Perché? Si concentrano sul microchip. Il microchip lo prende nella zucca quadrata che uno ha e quello diventa un robot. Però un robot umano non lo sa che è un robot. Va bene, però è un robot. Va bene, queste sono le prigioni. Il più grande costruttore di prigioni che esiste è il diavolo. Prigioni fatte di peccato, prigioni fatte di luoghi comuni. Le chiese sono delle prigioni. La panca della domenica è una prigione. L'hanno convinto che se non vai su quella panca a prendere una comunione, in paradiso non ci vai. Bugie del diavolo. Va bene, leggi Ebrei capitolo 10. Una volta e per sempre si riceve Gesù Cristo. E la comunione la facciamo in ricordo. Il ricordo è che siamo stati salvati. Non hai bisogno di salvarti ogni settimana. Gesù non è un'eroina, cocaina, è una droga che ti fa una siringata e per 5-6 ore sei come sono tranquillo. Gesù non è così. Quando una volta è per sempre.
Amen.
Io ho ricevuto Gesù, lo Spirito Santo, 47 anni fa, da allora sono sempre lo stesso. Lo stesso imparo, questo, quell'altro. Ma spiritualmente sono sempre lo stesso. Non ho bisogno che ogni settimana prendo il pane, il vino, il corpo. Ecco, adesso sono... No, quello lo faccio in memoria. Bellissimo, bellissimo. Va bene, gloria a Dio. Parlavi di una storia greca.
Sì, parlando della paura e dalle prove, c'è questa storia che ho letto. È una vecchia storia greca di un soldato sotto il generale Antigono. Antigono, sì. Era uno dei generali di Alessandro Magno.
Sì, quindi è una storia greca dei tempi di Alessandro Magno.
E questo soldato aveva una malattia che era estremamente dolorosa e in qualsiasi momento poteva morire. E in ogni battaglia questo soldato era in prima linea, nella parte più ardente, perché il suo dolore lo spingeva sempre a combattere senza paura della morte, per dimenticare la malattia, il dolore. E la sua aspettativa di morire in qualsiasi momento lo faceva coraggioso contro qualsiasi difficoltà. Il suo generale, Antigono, ammirava tanto il coraggio di questo soldato e pensò di aiutarlo e lo portò a un rinomato medico e lo aiutò a guarire dalla sua malattia. Dal momento che fu guarito, questo valoroso soldato non fu più visto in prima linea sul campo di battaglia. Evitava il pericolo invece di cercarlo e voleva proteggere la sua vita invece di rischiarla sul campo. Quindi la sua tribolazione prima lo fece combattere bene, ma la sua salute, il benessere hanno distrutto la sua utilità come soldato. Quindi, se fossimo sollevati dai nostri fardelli, liberati dalle nostre preoccupazioni, potremmo perdere potere spirituale e anche morale.
Amen, amen. Amen, amen, amen. Grazie, Signore. Filippesi 1:21. Bene, e poi Salmo 55. Filippesi 1:21.
Infatti, per me il vivere è Cristo, il morire guadagno.
Va bene, quindi Paolo ormai... Cioè, se quando noi abbiamo capito chi è Gesù, abbiamo capito che la nostra vita è polvere, un passaggio, una scuola, e che se tu diventi martire praticamente è il giorno del diploma, il giorno che viene diplomato e superato l'esame e viene martirizzato. Non c'è morte migliore di martire, ma non facendosi riempirsi di bombe e ammazzando gente innocente, quello lì è un modo peggiore. Quello non è martirio, non c'entra che fare col suicidio. Quindi alcune religioni sono assolutamente fuori binario, esattamente il contrario. Infatti saranno puniti da Dio. Tu vuoi lì a suicidarti per ammazzare gente, no, caro? E allora qui non ho capito niente del tutto. Sto seguendo la religione sbagliata. Va bene, e dobbiamo invece capire che la nostra vita è come Gesù. Gesù sapeva che andava al Calvario e aveva paura di niente. E noi dobbiamo essere così. E dice, sì, ma quello era Dio. No, calma. E gli apostoli, i martiri di tutte le ere. Ma dobbiamo fare con quel soldato che dice, tanto morire dovrò morire. Ma perché dobbiamo voler vivere fino a 99 anni e morire in un ospedale pieni di tubi e tubetti, il tubo nel naso, un tubo nelle orecchie, un altro tubo non si sa dove, per cosa? Ma perché non muori tranquillo, vai in paradiso? Io non pagherei per essere, per allungare la vita, pagherei che mi lasciassero in pace. Non voglio i tubi, va bene? Se con i tubi posso sopravvivere altri un anno o due anni, invece per le strade evangelizzare una settimana o due, ma mi lancerei nelle strade a tutta forza.
Amen.
Andare a morire su qualche panca, in qualche parco dove stavo evangelizzando mi trascino lì con un bastone, evangelizzo, va bene. Se mi devo stendere su una panca, riesco solo a porgere un braccio con un volantino del Vangelo, farei quello. Poi con calma mettere un altro volantino e porgerlo. Chissà che ogni tanto qualcuno lo prende. Va bene, chissà che con quel volantino qualche anima si salva. C'è gente che ci ha scritto che si è salvata perché ha letto un volantino della salvezza, come quel volantino che Gesù ci ha dato, come si chiama? Salve amico in italiano.
Sì, sì,
salve
sì.
Amico. Alleluia, Signore, ti vogliamo bene, Gesù. Salmo 55, 4 al 23, leggiamo qualche stralcio. 4 e 5.
Salmo 55, 4. Dentro di me palpita violentemente il mio cuore e una paura mortale mi è piombata addosso. Paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico.
Capito? E attraverso la paura il diavolo controlla la gente. E allora cosa fa? Verso 16-17. Cosa ha fatto l'uomo di Dio?
Io invocherò Dio e il Signore mi salverà. La sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò ed Egli udrà la mia voce.
Alleluia! Quindi pregare la sera, pregare al mattino, pregare a mezzogiorno, va bene?
Mm-hmm.
Se il diavolo attacca con una malattia, prega al mattino, prega. Ogni volta che senti il dolore, prega e dice sono guarito. Sono guarito. Nel nome di Gesù Cristo ti ringrazio.
Amen.
Rivendica la tua fede in Cristo e nel nome di Gesù Cristo sarai guarito.
Grazie, Signore.
Saltiamo al 22, 23.
22. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli.
Alleluia. 23. Io confiderò in te nel nome di Gesù Cristo.
Grazie,
Salmo 55,
Signore.
4, 5, 16, 17, 22, 23. Alleluia. Tu mi stai facendo segnale di fumo.
Sì. Ho una domanda.
Cioè,
è una domanda arrivata da parte di Enza 5 minuti fa. Carissimi fratelli, vi sto ascoltando.
Chi è Enza?
Enza.
Enza, un abbraccio, Enza, dolce sorella.
Devo confessarvi che non voglio essere a mezzo cuore. Questo mi fa tanto soffrire. Sto cercando di evangelizzare le mie cugine cattoliche, la mia vicina di casa, alcune amiche, ma niente, fratelli. Quando qualcuno mi ascolta, sono la persona più felice di questo mondo. Ma poi la loro indifferenza mi fa soffrire. Come prepararmi se nessuno mi ascolta? Se potessi fuggire nel deserto, ben felice di farlo. Ma l'uomo disubbidiente sarò io? Vi ringrazio e vi voglio bene.
Grazie, Signore. Perché disubbidiente?
Perché apparentemente le persone non vogliono sentire la parola che lei predica, quindi non vede frutti.
Ma è per questo che io me ne sono andato dall'Europa. Uno dei motivi è che la gente non ascoltava più. Io quando ho cominciato a evangelizzare in Europa era il 73, e mi ricordo andavo anche a Milano, Galleria Vittorio Emanuele, andavo in diverse città, a Bologna, viaggiavo in Sicilia, sono andato a Torino, ero sempre di viaggio qua e là. E rendere l'evangelizzazione più facile. Mi ricordo che nel 73 gli italiani erano super pecorelle, perché sai, 2000 anni di cristianesimo, va bene, caro mio, gli italiani, cioè io non vi parlo dell'italiano, io posso lasciare parlare ad Angela. Gli italiani sono tra le più pecore del mondo già adesso, che talmente hanno perso la fede, vero Angela?
È così. Se pensate che in Italia ci sono tante capre, dovete vedere gli altri paesi in Europa e fuori d'Europa, anche America, ci sono molti di più.
Capito? La zona latina, Portogallo, Spagna, e anche i greci e la Romania, che sono latini anche lì. Uh-huh. E la Romania, per esempio, già sono molto diversi dalla Bulgaria, dalla Ucraina, capisci? Quindi diciamo gli italiani, l'Italia era un posto di assolute pecore. Poi io alla fine tutta l'Europa si è indurita. Che è successo? Che a noi abbiamo preso l'aereo e ce ne siamo andati. Uno per andare nel deserto, cioè, certo, il nostro deserto era in Sud America. E siamo venuti qua molto lontano. Come dice Apocalisse 12:14, la donna fuggì nel deserto lontano dalla presenza del serpente, quindi anche geograficamente il rifugio di Dio è lontano dalla presenza del serpente. Dov'è la presenza? Gog di Magog, e le 10 corna sulla bestia di Daniele 7, che la bestia è Roma.
Se questo non è possibile, perché la situazione di Enza è molto difficile. Io so che ha problemi con debiti, in famiglia sono increduli, quelli intorno a lei non saranno mai d'accordo di uscire dall'Europa, anche se lei vorrebbe tantissimo uscire, non può farlo. E dice, evangelizzare non funziona di solito e si sente disubbidiente, si sente mezzo cuore.
Guarda, su questo non è che sono molto d'accordo. Sono d'accordo che gli italiani si sono induriti, lo sono d'accordo. Che regione è lei?
In Puglia.
In Puglia, e guarda lì, sono tra le zone più pecore, più pecorelle. Dalle Marche in giù, abbiamo trovato dalle Marche, Abruzzi, la gente molto più pecora che non al nord. Milano, bisogna vedere, perché Milano, la metà dei milanesi sono meridionali e i meridionali sono più pecore, sono meno invece il settentrione italiano sono più induriti, i meridioni italiani sono più morbidi. Dimmi, Angela.
Diceva Anna Maria, abbiamo letto prima, qui non sono molte le pecore, ma è possibile trovarne ancora.
Dov'è quella lì?
Basta, come dice fratello Giuseppe, raddrizzare le antenne, scoprirle e andare.
Ecco, perfetto. Quindi non importa dove sei. Guarda, anche a Sodoma e Gomorra c'era Lot e la sua famiglia. Mm. Capito? E in chiesa dei farisei c'era un Saulo. Quindi semplicemente si tratta, non voglio farvi prediche, ma mettetevi in ginocchio, carta e penna, tutte le mattine, pregate in lingue, pregate in italiano, in dialetto, come volete, e ascoltate il Signore. Digiunate ogni mattina mezz'ora. Voi non sapete che miracoli che può fare mezz'ora di digiuno. Tutte le mattine. E non c'ho tempo, ti punti la sveglia, per cortesia, e ti svegli mezz'ora prima. E vedrai che 2 o 3 giorni mi scrivi e fa: Gesù mi ha parlato. Adesso so cosa devo fare. Tu, se sei in un posto più brutto del mondo, può andare a evangelizzare negli ospedali. Non mi fanno entrare, ma è logico, se vai religiosamente non ti fanno entrare. Vai invece, come dice Matteo 10, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate astuti come serpenti, dolci come colombe. Devi trovare il sistema, devi trovare il modo. Io sono 47 anni che giro il mondo evangelizzando e mica è sempre legale. Ero in India, era illegale. Io ero un illegale, un fuorilegge in India, perché i missionari non erano accettati. Va bene? Non potevo dire a nessuno sono missionario legalmente, perché le autorità mi cacciavano fuori dall'India, mi mettevano al primo aereo e mi spedivano. D'accordo? E ho avuto problemi per il fatto che la mia evangelizzazione non era, e come tutti i missionari sanno, come non è sempre accettata. Va bene? Allora ho dovuto attrezzarmi. Va bene, presentarsi come ti pare. Anche Gesù diceva, non dite a nessuno che sono il Cristo. Io devo dire sempre la verità. No, no. Giuda non stava dicendo la verità quando Gesù era sul Monte degli Ulivi, ma stava tradendo. D'accordo? Vabbè, se tu sei una spia inglese in Germania nazista, tu non puoi dire la verità che vengo qui perché devo combattere Hitler. Devi dire un'altra storia. D'accordo? E noi vediamo che le spie di Giosuè, in Giosuè capitolo 2, andarono a casa della prostituta Rahab. Va bene, quando arrivarono le guardie per arrestarli, lei disse, non sono qui. Sono andate via, ha detto. E corretegli dietro che senz'altro le prenderete. Invece erano nascoste sul tetto, sull'attico, dove erano, sotto un mucchio di paglia. E stavo dicendo bugie, ma il diavolo non puoi mica dirgli la verità, d'accordo? Se no prendevano le spie e allora venivano uccisi. Insomma, Gesù ci mostra che se non potete dire la verità al diavolo, usate una parabola. Va bene, quindi usate saggezza. Quindi se dovete andare in posti dove l'evangelizzazione è proibita. Va bene, andate in ospedale e con amore, con gentilezza, andate lì a visitare degli infermi. Va bene, e visitate infermi all'ospedale. Quindi Gesù non dava le risposte che voleva il nemico. È giusto pagare tasse a Cesare. Gesù diceva, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Quindi usate questa saggezza. D'accordo? Dimmi, Angela.
Quindi, riguardo ad Enza, la stai esortando a continuare ad evangelizzare perché prima o poi trovi le pecorelle, anche in zone dove, come tu dici, è proibito evangelizzare, puoi evangelizzare, puoi trovare modi di farlo. Molto di più in Italia, in Puglia, dove la gente è ancora dolcissima, si trovano pecorelle.
Sì, abbiamo delle pecorelle proprio in Puglia, sono molto pecorelle, abbiamo evangelizzato molto in Puglia, come un po' dappertutto. C'è altre email?
Sì, un'altra domanda che ti chiedo adesso, visto che abbiamo fatto questo intervallo.
Sul soggetto?
Sì, più o meno. E da parte di Cristina, che dice, cari fratelli, perché quando sono in preghiera penso al Calvario e alla crocifissione di Gesù e continuo a piangere e anche oggi che sto ascoltando la vostra diretta piango? Forse sono a mezzo cuore?
No, no.
O sono messa alla prova da Gesù perché sono ancora piena di peccato?
No, sei al contrario, sei a cuore pieno. Se tu quando ascolti la parola ti viene da piangere è perché sei a cuore pieno. Però non è che puoi piangere troppo, perché se vai a evangelizzare piangendo la gente si spaventa. Quindi puoi pregare contro il troppo pianto. Infatti Gesù ci dà uno spirito di gioia, non di pianto. Va bene, c'è il momento di piangere, c'è il momento di sorridere, quindi dipende. Quindi se tu evangelizzi delle pecorelle che sono tranquille, è inutile che piangi. Se invece una persona sta piangendo, puoi piangere con lei.
Quindi non è mezzo cuore.
Non è mezzo cuore.
Infatti il suo cuore è sensibile, è aperto.
Esatto, quindi trovare il modo di evangelizzare. Cioè i cristiani hanno evangelizzato, era proibito che la polizia li prendeva, li torturava. Era proibito evangelizzare. C'erano leggi contro l'evangelizzazione, venivano arrestati e mandati in Siberia. Cosa devi fare? Devi usare saggezza. Quindi anche in Italia, che in Italia con tutte le beghe che hanno, rimane un posto di pecore. Va bene, voi andate a evangelizzare in Germania, andate in Danimarca, va bene, da dove viene mia moglie, andate in Norvegia,
è vero, è vero,
Cioè praticamente andate in America, c'è di tutto in America, specialmente il male, adesso l'America andando in direzione sbagliata. Quindi in Italia trovate il modo, se vi mettete in ginocchio, oppure se vi svegliate al mattino e pregate di giornata almeno mezz'oretta con Gesù, minimo ma senza massimo, il Signore vi parlerà, vi dirà come. Quando evangelizzate, informatevi sulla salute, come va la salute? Già, c'è un acciacco, aspetta, permette una preghiera che Gesù ti guarisce. Ah, io non credo in Gesù, però io ho visto guarigioni, io ho sentito di guarigioni, la nostra chiesa guariscono in continuazione. Sì, no, sì, no, no, arrivederci. Se accetta la preghiera e se lo fate in continuazione, prima o poi guariscono. E quando guariscono vi ascolteranno. Questi sono i segni che accompagneranno. Io quando evangelizzo chiedo sempre sulla salute, come va la salute? Ma c'ho questo, quell'altro. Permetti che... Sai, io ho visto gente guarire, posso pregare per te? E lo evangelizzo un po', gli metto la mano e spesso guariscono, va bene? E allora possono evangelizzare. Finalmente ti ascolto. Di solito non li lascio andare via a cuore vuoto. Prego che ricevano anche Gesù Cristo.
Sì, grazie Gesù, grazie Signore.
Grazie Signore.
Amen.
Senti, io sono arrivato alla conclusione del mio messaggio.
Sì.
Io ho qui degli appunti, va bene? È una profezia di Gesù, cioè qua due parole piccoline, e mi ha dato
Grazie
anche tre
Gesù.
scritture, Ebrei 13,5, Deuteronomio 31,6, Isaia 41,17. Me le
Ok.
leggi tu per favore?
Sì.
Ecco,
Grazie Gesù.
vuoi sentire una parola che
Sì,
Gesù mi ha dato?
vogliamo sentire.
Allora, grazie
Amen.
Signore. Grazie Signore. Allora, e Gesù dice, amato figlio e figlia, ascoltami. E io ti parlerò. Io sono il Consolatore. Vengo da parte del Padre per sostenervi, rasserenarvi, rincuorarvi nel vostro tempo di difficoltà e difficoltà che anche arriveranno. Quando siete soli, quando siete ripudiati da tutti e i falsi profeti, i cosiddetti cristiani, vi denigrano, vi maledicono. Sapete, amati, io sono con voi, sono proprio lì nei vostri cuori. Tutti potranno abbandonarvi e vi saranno dei momenti che sarete soli. E come avvenne con me, lo faranno anche con voi. Ma anche allora io sarò con voi. Io non vi lascerò mai, e mai e poi mai, per sempre, perché io sono l'amore del Padre, sul quale potete contare. Vi saranno giorni, ecco vengono, quando per via dei peccati, per via dei peccati vostri, peccati che voi avete, taluni li useranno per farvi sentire abbandonati, esclusi, rigettati da me. Ma non credete loro, non è vero, perché io perdono quelli che vengono a me con cuore compunto e pentiti, e io vi perdonerò sempre e non vi lascerò mai, come è scritto.
Ebrei 13,5, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Deuteronomio 31,6. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Isaia 41,17. I miseri e i poveri cercano acqua e non ce n'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io, il Signore, li esaudirò. Io, il Dio di Israele, non li abbandonerò.
Amen. Fine del messaggio.
quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella vita.